Come dovete vedere la visione del bilancio dell'ente in una visione olistica, cioè in una visione complessiva. Se voi la vedete solo nel bilancio della visione, commettete una miopia. Mi permetto, non è offensiva questa mia analisi, è soltanto un'analisi strutturale che ha bisogno comunque di una visione complessiva. Quindi, rendiconto 2013 sarà un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, per cui dobbiamo verificare tutti i residui attivi, tutti i residui passivi. Lo stesso ispettore del MEF ha verificato questo, ma noi già ci eravamo arrivati prima. Voi considerate che noi siamo stati nominati ad aprile e nella relazione già avevamo messo in evidenza questi aspetti. Il problema è che dobbiamo naturalmente verificare passo passo e poi l'amministrazione comunque si adeguerà a queste scelte, naturalmente con sacrifici, soprattutto comunque tenendo conto che organizzativamente bisogna intervenire, bisogna colmare soprattutto sulle società partecipate, bisogna avere un controllo. Adesso con l'ausilio del segretario Annibali, che sicuramente gestirà lui gli aspetti organizzativi e quindi avvalerà a sé questo aspetto, e naturalmente il controllo sugli enti organizzativi è un elemento in più di valutazione. Quindi dico anche a voi, anche sulle società partecipate bisogna fare operazioni spending review, non bisogna pensare soltanto che la spending va fatta sull'ente, ma va fatta sul perimetro anche delle società partecipate, in un'ottica naturalmente di razionalizzazione. Perché le risorse sono poche, perché i cittadini sono oberati di tasse, perché comunque tutti non possiamo chiedergli. Noi dobbiamo ragionare che dobbiamo fare gli interessi della città, dei cittadini, perché sono loro quelli che partecipano alla spesa pubblica, sono loro che mettono i soldi in tasca. Noi come revisori ci mettiamo la nostra parte, come vedete la stiamo facendo. Però vi ripeto, non è sufficiente, noi chiediamo comunque maggiore attività di controllo da parte del Consiglio Comunale. Perché ricordatevi una cosa, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico, non vi sto a fare lezione, ma voi avete un'attività di indirizzo e di controllo, esercitatela perché è da vostra parte, è un vostro diritto e una vostra prerogativa. Fatela sulle società partecipate, fatela sul rendiconto, fatela su tutti, fatela su tutti gli istituti che ci sono. Potete utilizzare il collegio dei revisori, naturalmente, come ho detto al Presidente, non è che ognuno consigliere viene da noi e ci chiede le cose, però possiamo eventualmente, sistematicamente, vederci, già il Presidente è d'accordo con il capogruppo, qualunque, e verificare alcuni aspetti. Vi ripeto, è complesso il bilancio dell'ente e comunque ha dei forti punti di criticità che l'organo di revisione ha messo in evidenza e che comunque confermo, sia in termini di patto di stabilità, sia in termini di equilibri complessivi dell'ente, presenti e futuri. Sono stato, penso, chiarissimo. Grazie.
Sì. Grazie dottor Ferri. Prima del consigliere Drani, che si è iscritto a parlare, il sindaco ha chiesto la parola.
Sì, io voglio ringraziare il dottor Ferri per le cose che ha detto, ma soprattutto per il lavoro che ha fatto. Devo dire che in molti anni di amministrazione abbiamo chiaramente avuto sempre, io dico abbiamo come dire a Dispoli, avuto l'organo dei revisori, ma da quando c'è il presidente Ferri, diciamo con i suoi collaboratori, si è capito subito che c'era un salto di qualità. Anche l'intervento che ha fatto Maurizio adesso, diciamo, secondo il mio giudizio, tu hai la grande capacità di mettere insieme la teoria alla pratica, cosa che non sempre accade, che evidentemente dipende dal tipo di attività che fai, quindi dall'insegnamento e dal lavoro pratico. Ogni tanto ci accadeva, ma questo penso nella vita di ognuno di noi può succedere, di incontrare persone che sono bravissime nella teoria, poi li metti a lavorare sull'aspetto pratico, e invece, ecco, Maurizio Ferri ha unito questi due aspetti, li unisce, e devo dire che per certi versi molti amministratori, diciamo, temono le revisioni dei conti, noi invece siamo più tranquilli da quando c'è Maurizio Ferri, perché Maurizio ci dice quali sono le criticità, ci dice, anzi, come dire, abbiamo una persona che dice guardate c'è una buca davanti a voi, state attenti, e magari prima non ce l'avevamo resi conto e lui ce la fa notare, e quindi anche se la buca magari non si chiude subito ma si chiude il prossimo anno o tra due anni, sappiamo, la delimitiamo, cioè sappiamo che c'è quella criticità. Quindi io lo ringrazio insieme a lui, naturalmente i suoi collaboratori, per quello che sta facendo, e voglio sottolineare un aspetto che probabilmente sia il Consiglio Comunale, in base alla legge che prima ricordava, sia gli amministratori, saranno sempre più responsabilizzati, perché si sta andando verso ormai enti locali che vivranno solo delle risorse locali, vero Maurizio? Quindi non ci saranno più altre risorse, sono quelle locali, quindi sono più preziose perché sono quelle dei cittadini. E secondo, sono anche più da tenere sotto occhio, perché fino a qualche anno fa, se il Comune diceva il trasferimento è di 8 milioni, arrivavano 8 milioni, magari erano pochi, però arrivavano 8 milioni. Oggi noi possiamo fare una previsione di entrata di 10 milioni, però dobbiamo sapere che poi vanno riscossi quei 10 milioni, quindi la responsabilizzazione sta diventando ancora maggiore da questo punto di vista. Quindi c'è il nostro impegno totale a collaborare, non collaborare, a lavorare sulle linee indicate dai revisori e che, ripeto, mai come questi ultimi mesi sono state così preziose per l'amministrazione.
Grazie Sindaco. È iscritto a parlare il consigliere Trani, poi c'è Agaro e poi il... una richiesta, allora se mi consente il consigliere Trani, prego Agaro. Sì, prima infatti avevamo previsto, non c'era ancora il consigliere Agaro, una fase di richieste e di chiarimenti. Prego, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Approfitto della presenza del dottor Ferri, che ringrazio, e ha mostrato, diciamo, competenza e capacità anche nelle cose che ha detto poc'anzi. Io, approfittando della sua presenza, volevo avere dei chiarimenti, insomma, lei ha fatto dei riferimenti generici e volevo, insomma, avere da lei delle risposte specifiche. Lei nella, o comunque voi, il Collegio dei Revisori, nella relazione mettete in rilievo alcune questioni fondamentali. Leggo qua un suggerimento che è scritto in grassetto e volevo da lei dei chiarimenti, e che leggo: l'organo di revisione invita l'amministrazione a valutare l'opportunità di chiudere in maniera più vantaggiosa per l'ente tali operazioni di finanza derivata, quindi stiamo parlando dei derivati, e per il 2013 è previsto un flusso negativo di 37.000 euro e 200.000, in considerazione dell'attuale situazione positiva dei tassi finanziari. Quindi cosa intende dire con questo? Cioè, con i derivati, che è un'operazione che va avanti da diversi anni e che andrà ancora avanti con esito negativo, quindi con flusso negativo anche negli anni a venire. Se può spiegarci nei particolari. Poi, volevo chiedere anche, riguardo ai residui attivi, lei prima ha detto che consigliate di togliere dal bilancio riguardo ai residui attivi, sono stati individuati dei residui attivi da togliere dal bilancio, quindi chiedevo se quali residui attivi sono stati individuati, quindi nello specifico da togliere, e il loro ammontare più o meno. Grazie.
Oh, prima di far rispondere al dottor Ferri, volevo sapere se c'era qualche consigliere ancora per fare domande al dottor Ferri, no, per domande di chiarimento, così faceva un'unica risposta. No, ok, quindi questa è l'unica... c'era il consigliere Grando che prima avevo interrotto, sì, avevo interrotto prima, prego, prego.
Approfitto, visto che insomma c'è il dottor Ferri presente, per fare riferimento a un passaggio che ho letto nella relazione, cioè quest'anno si prevede di incassare come... dell'evasione ICI del 2008 per quest'anno 1.150.000 euro, che appunto i revisori scrivono cifra che è stata comunicata dagli uffici in seguito a un'intensificazione della riscossione per l'anno in corso, e poi per gli anni successivi la cifra viene naturalmente abbassata in modo drastico fino ad arrivare a 300.000 euro, 350.000 euro a fronte insomma di questo 1.100.000. La mia domanda era questa, cioè: l'attività di recupero dell'evasione non dovrebbe essere costante nel tempo? Cioè perché dovrebbe essere intensificata quest'anno e non per i prossimi o negli anni precedenti? Questa è una domanda che credo sia importante anche alla luce del discorso che ha fatto prima. Grazie.
Prego, dottor Ferri. Sì, prego, prego.
Grazie, Presidente. No, rispondo proprio a quest'ultima domanda perché ha centrato proprio l'argomento. Allora, prima sono stato troppo veloce. Per quanto riguarda proprio l'attività di accertamento, è bene che l'amministrazione, l'abbiamo già scritto, si deve riorganizzare anche sotto questo aspetto, perché qui c'è uno scollamento tra attività di accertamento e l'attività di riscossione. Perfetto. Allora, quando uno scrive in bilancio, faccio una piccola asserzione, quando si approva il bilancio ci sono degli stanziamenti, lui faceva riferimento, il consigliere, quello è uno stanziamento iscritto in bilancio. Tra quando si verifica il pagamento passa del tempo, per cui oggi stanzio la somma nel bilancio, la devo accertare, altra fase delle entrate, articolo 183 del testo unico enti locali, e poi c'è la fase naturalmente della riscossione, per cui sono vari passaggi. Oggi possiamo dire che lo stanziamento è quello, per cui noi dobbiamo monitorare sistematicamente la fase dell'accertamento, che è responsabile del servizio che se ne occupa, e poi la fase della riscossione, che in questo caso è sdoppiato, perché la fase dell'accertamento lo fa l'ufficio, la fase della riscossione lo fa la società di riscossione. Per questo sono vari aspetti tra loro che si legano. Allora sarebbe opportuno eventualmente che questo ciclo attivo, come si dice tecnicamente, cioè dallo stanziamento all'accertamento, all'incasso, al contenzioso, sarebbe bene che sia gestito da un unico organismo o da un unico contratto di servizio che lo lega, mentre attualmente questo non avviene, per cui viene spezzettato. Per cui è vero che sì, per cui noi possiamo verificare alcune parti, ma lì ci fermiamo, perché poi l'attività di riscossione la svolge un altro soggetto giuridico ancora, che non fa parte dell'ente, ma comunque esterno. Per cui è chiaro, a fare un'attività di programmazione, su questo io al sindaco gliel'ho detto, cioè sarebbe opportuno eventualmente gestirla questa cosa nella fase iniziale e proseguirla nel tempo, cioè non può essere fine a se stesso, la faccio per un anno, perché questa attività, che è importante ed è fondamentale, perché è il fulcro fondamentale dell'attività dell'ente, come dice bene il consigliere, deve essere fatta in maniera sistematica, cioè devo partire da un punto per arrivare a tutto il percorso del processo, perché il processo si ferma, stanziamento del bilancio, il revisore esprime il parere perché le verifica, ma poi c'è tutta la fase dell'accertamento che è di competenza degli uffici, e poi c'è la fase proprio della riscossione che è di competenza di un altro soggetto, per cui si spezzetta. È chiaro che questa attività deve essere svolta non saltuariamente, ma deve essere svolta in maniera programmatica, e quindi questa deve essere un elemento fondante dell'attività che deve fare l'ente. Questo va fatto però in termini programmatori, non so se mi sono spiegato, cioè non è sufficiente questa cosa qua, va fatto in termini programmatori. Il Comune deve dire: voglio organizzare questa attività di programmazione, la scrive nella RRP, relazione previsionale, RPP, relazione previsionale programmatica, articolo 170 del testo, dove dice quali sono gli obiettivi che voglio fare, sono questi, e li inserisce nei vari bilanci pluriennali, perché oggi voi state guardando un pezzo del bilancio che è quello previsionale, ma c'è anche un bilancio che è quello triennale di lungo periodo, quindi si dice che fa parte di un progetto complessivo, lo dico pure alle persone presenti in aula, così lo sanno, cioè non è solo fine a se stesso il bilancio, ha una visione complessiva, per cui quello che dice lui è correttissimo, io lo sottoscrivo, però non è compito del collegio, non so se mi spiego, è compito dell'amministrazione che si attivi prontamente affinché rilevi questa cosa. Se lei avrà modo, si leggerà la nostra verbale, facciamo proprio riferimento a questo, che organizzativamente troviamo proprio queste mancanze che lei faceva riferimento e che le sottoscrivo in questa sede, spero di essere stato esaustivo su questo. Per quanto riguarda invece le risposte dell'altro consigliere, bene, il ragionamento che, come diceva prima Arata, se non mi sbaglio pure, parlava del mark to market, quello è un argomento veramente delicato, perché è un argomento difficile. Che cos'è prima cosa uno swap? Lo swap in sostanza è un'operazione dei derivati, è una situazione complicata, però che succede? Così cerchiamo di comprenderlo. In sostanza ci sono due soggetti all'interno che girano tra loro, sono degli interessi attivi e passivi. Tra questi interessi attivi e passivi, noi come comune, in realtà, noi come ente, ce ne accorgiamo relativamente, ma ce ne accorgiamo quando poi ci arrivano direttamente le commissioni sugli swap, cioè sul differenziale dei cambi che ci sono tra interessi attivi e passivi. In sostanza che c'è? È un'operazione complessa, proprio di finanza strutturale si chiama, che non è che il singolo cittadino o l'uomo della strada la conosce, abbiamo difficoltà già noi aziendalisti a comprendere il percorso. E vi dico già che lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2008 è intervenuto, proprio perché era una materia complessa, tutti facevano questi swap, poi non si rendevano conto le difficoltà che creavano all'ente, perché a fronte di operazioni di swap nasceva un'operazione di upfront, non ve la voglio far complicare, cioè in sostanza il Comune che faceva? Tu fai un'operazione di tassi sui differenziali, quindi un'operazione di swap, però in cambio che facevano? I comuni si prendevano un upfront, in realtà in upfront era una sorta di indennizzo che dava la banca ai comuni, e questi che facevano? Invece di mettersela nel titolo secondo dell'entrata, lo mettevano nel titolo primo, cioè in sostanza le mettevano come accertamenti e poi se lo spendevano, invece di fare un'operazione prudente, li mettono nel titolo secondo proprio a fronte di un fondo di riserva che garantiva l'operazione di differenziali di cambio. forse qualcuno mi avrà capito quello che voglio dire, però insomma questo è il senso. Oggi dobbiamo vedere però, consigliere, che queste operazioni differenziali dei tassi di cambio cambia sistematicamente, no mese per mese, giorno per giorno, per cui oggi se lei decide di fare operazioni differenziali di cambio deve andare presso la banca e verificare effettivamente se è conveniente o meno fare quell'operazione. Non lo consigliamo, però è un problema del responsabile del servizio monitorare sistematicamente, proprio perché ci sono dei momenti in cui conviene probabilmente uscire, ma è proprio una questione tecnica della verifica fatta. Spero di essere stato pure chiaro per pubblico. Quindi lo swap funziona sui differenziali di cambio, attivo e passivo. Quando questo è passivo ce lo addebitano a noi, quando questo è attivo ci danno una piccola provvigione, ma in questa situazione negativa sono tutti differenziali negativi. È chiaro questo discorso? Se la possibilità che ci danno è di valutare naturalmente, consigliere, cioè secondo me io lo porterei in consiglio eventualmente, di portarlo in consiglio comunale perché è l'organo adito, e questo è un altro aspetto che vi metto in evidenza, forse lo metto in evidenza, cioè verificare prima la fattibilità con l'advisor contabile che ha la banca. Una volta fatto quell'operazione la verifichiamo effettivamente e la portiamo in consiglio comunale, se ci sono le condizioni, se c'è un vantaggio economico dell'operazione va fatta. Ma se oggi non possiamo farla non ci sono le condizioni, però vi dico che è proprio un problema sistematico, cioè giorno per giorno cambiano i differenziali dei cambi. Se oggi faccio un'operazione e fra una settimana vado a verificare probabilmente è cambiata proprio, è una questione proprio tecnica. Che altro? Sui residui attivi, bravo, sui residui attivi il ragionamento è questo. Noi abbiamo verificato soprattutto su alcuni residui già nel rendiconto 2012, che ce l'ha dato in fretta e in furia, devo dire, però siamo stati, in qualche modo l'abbiamo messo, era proprio questa stratificazione dei residui attivi degli anni precedenti, soprattutto relativi ai tributi, io ritengo, relativa ad alcuni aspetti che diceva prima il consigliere, e soprattutto relativa alle sanzioni al codice della strada. Se questa attività che sta facendo gli uffici si dovesse comunque realizzare, e questa è la preoccupazione del collegio e anche del MEF, avete visto l'ispezione del MEF, anche loro su questo tendenzialmente la pensano come noi, cioè che se questi residui attivi dovessero essere svalutati, sic et simpliciter, perché non ci sono più le condizioni, sicuramente si crea un problema finanziario, se non a fronte eventualmente di una riduzione dei residui passivi. Perché voi considerate come se fosse, voi considerate che i bilanci dell'ente non funzionano solo un bilancio di previsione, funzionano per cassa, per competenza e per residui. Per cui il bilancio dell'ente si gira tutto l'aspetto finanziario sui residui. Se voi considerate che un bilancio dell'ente si tiene sui residui, voi quando fate una valutazione sul bilancio, scusate che oggi mi fa piacere stare qui, cioè sul bilancio dell'ente, vive un bilancio dell'ente sugli aspetti finanziari, non sugli aspetti di competenza. Perché qualcuno pensa che ancora si legge sugli aspetti di competenza, no, si legge sugli aspetti finanziari, cioè su quello, sull'argent, su quello che noi incassiamo. Perché se oggi scrivono lo stanziamento del bilancio che incasserò 100.000, sono contento, ma poi vado a verificarlo a consuntivo che in realtà quelle somme. Per cui i residui, sia attivi che passivi, sono quelli che fanno la differenza fondamentale sugli equilibri finanziari dell'ente, non so se vi sono spiegato, sono quelli che fanno la differenza fondamentale sugli equilibri finanziari dell'ente, sulla sua capacità di esistere, sulla sua capacità di poter adempiere alle obbligazioni, sia passive che attive. Non so se mi sono spiegato, gli equilibri finanziari dell'ente. Per cui i residui attivi e i residui passivi giocano un ruolo fondamentale e non ci si può assolutamente scherzare. Perché oltretutto questi residui influenzano l'avanzo di amministrazione. È chiaro questo discorso? Quindi, no, è bene che lo sappiano tutti. I residui attivi e i residui passivi intervengono sull'avanzo di amministrazione. Significa che se io oggi svaluto, perché so di dubbia esigibilità, un residuo attivo, quello mi incide sull'avanzo di amministrazione, cioè me lo riduce l'avanzo di amministrazione e quindi mi può creare un deficit patrimoniale. Naturalmente va visto in una visione complessiva tutto questo. E quindi il lavoro che sta facendo Antonio Arato, che lo ringrazio, ma soprattutto voi lo dovete ringraziare, perché permetterà a tutti di avere un quadro fedele, spero, della situazione dei residui, ci permette comunque di dire come si metterà il Comune, dove il Comune si metterà. È chiaro, se tutti gli uffici si impegnano a fare tutto questo, per cui chiederò al Consiglio Comunale proprio che questo sia scritto chiaramente, l'impegno da parte di tutti gli uffici di fare un riaccertamento straordinario dei residui. Se non lo fate oggi tanto, in base al decreto 118, che è l'armonizzazione dei sistemi contabili, che andrà in vigore nel 2015, c'è l'obbligatorietà. Allora dico, ma perché dobbiamo aspettare il 2015 quando lo possiamo fare subito? Quindi cerchiamo di poter mettere un solco giusto, di poter seguire la strada giusta. Poi è chiaro, se ci sono dei residui che dovremmo incassare, ecco perché ho chiesto che ci sia adeguato un fondo, perché ritengo che quel fondo su valutazione crediti possa far fronte a delle eventuali deficienze che ci sono. Sicuramente ci sono, ma ci saranno grosse. Non so se mi sono spiegato. Io ritengo, ma questo lo ritengo io, però finché non ho i dati non lo posso dire, però riteniamo giusto per questo. Penso che vi sia stato chiaro. Grazie.
Prego.
Sì, grazie. No, un attimo la trattengo perché insomma anche piacevole sentirla. Un attimo solo. Allora, quindi insomma è stato chiarissimo, quindi ci ha detto che l'operazione sui derivati soprattutto è stato un grave errore dell'amministrazione perché comporta una perdita continua anno per anno. Allora, io poi volevo anche fare un'altra domanda specifica riguardo alla relazione. Infatti il Collegio dei Revisori, quindi lei in quanto Presidente, dice, lei giustamente prima ha detto che il bilancio di previsione è in effetti più che un preconsuntivo, lo chiamerei proprio un consuntivo 2013, e qua il Collegio dei Revisori scrive che con le previsioni contenute nello schema di bilancio, quindi si riferisce al bilancio di previsione, ma ripeto è un bilancio consuntivo, l'ente può conseguire gli obiettivi di finanza solo qualora riesca relativamente a provvedere a incassare quanto stabilito nel bilancio di previsione che è un consuntivo. Quindi se non riesce a realizzarlo, lei e il Collegio già lo riteneva di difficile realizzo come bilancio di previsione, però essendo ormai un bilancio consuntivo, quindi significa in poche parole che non è stato raggiunto, quindi non è stato conseguito l'obiettivo di finanza pubblica.
Ha fatto bene il consigliere a mettere in evidenza questo aspetto. Allora, quali sono i compiti fondamentali? Noi dobbiamo rispettare degli obiettivi. Gli obiettivi non sono soltanto quelli del pareggio del bilancio, perché uno più uno, sappiamo bene che quella è la somma. Ma non è il pareggio del bilancio, no. Perché quelli basta, soltanto abbiamo i nostri bambini nelle scuole elementari, ognuno di noi ce l'ha. Gli dice, senti, ma come fa questa somma? E quello si chiama pareggio. Non è così, dobbiamo rispettare due obiettivi fondamentali, uno l'obiettivo del pareggio, inteso come equilibrio finanziario complessivo, e l'altro è l'obiettivo di finanza pubblica, lo diceva lui, questo l'abbiamo scritto, ma l'obiettivo di finanza pubblica è un obiettivo fondamentale, ineludibile. Noi riteniamo che in base a queste indicazioni sarà difficile, loro si stanno sforzando, ma non è un problema però, quello che voglio farvi capire, non è un problema del Consiglio, è proprio un problema degli uffici che si devono attivare prontamente, perché se il bilancio di previsione lo si stabilisce a gennaio del 2014, se noi facciamo il bilancio di previsione a gennaio 2014, io sono prima a farvi il parere in 15 giorni, però facciamolo tutti, se vogliamo veramente fare attività di programmazione. Vogliamo fare attività di programmazione? Allora, bilancio, mettetevi che lo volete fare entro il 30 gennaio del 2014. Allora, sicuramente questo lo potete monitorare, ma sistematicamente voi come consiglieri comunali. Perché oggi che è 17, ma che te vuoi controllare?
Con la Dari penso che prossimamente...
No, sto dicendo. Però intanto cominciamo a formulare un bilancio di previsione, almeno per grandi linee, dove indichiamo gli obiettivi programmatici, quello che dicevo prima a lei, e gli obiettivi di finanza pubblica, quello che diceva il consigliere. Poi facciamo delle variazioni in corso dell'esercizio, ma cominciamo a ragionare su questi dati. È chiaro che il ragionamento diventa complesso, perché non rispettare gli obiettivi di finanza pubblica significa che l'amministrazione si dà la zappa sui piedi, ma gravissime conseguenze ci sono in termini di obiettivi di finanza pubblica, perché il problema del patto di stabilità non è, perché è un patto di stabilità, è un problema, è complesso, perché il patto di stabilità si divide in due parti. Si chiama di competenza mista perché riguarda gli incassi e pagamenti, soprattutto del titolo secondo. È lì che si gira la questione, perché è proprio di competenza mista. Non riguarda soltanto il titolo primo e secondo, quindi le entrate dei primi titoli, ma riguarda soprattutto la parte seconda del bilancio, cioè quindi incassi e pagamenti. Se non lo rispetta l'ente locale, ma il problema non è solo del Consiglio Comunale, è che comunque non può fare assunzioni. non può, deve procedere comunque a rimettersi in carreggiata per il bilancio previsto, cioè va riassorbito, cioè se sono delle conseguenze gravissime per l'ente, l'ho scritte poi nella relazione per cui sono scritte, se qualcuno vuole leggerla ancora attentamente lo invito a leggere la circolare numero 5 del 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, che dice esattamente quali sono le sanzioni. Allora dobbiamo ragionare con gli enti sovraordinati, quelli che fanno il patto di stabilità cosiddetto integrato verticale, e dobbiamo con loro stabilire già preventivamente, dice bene, quali sono gli spazi finanziari che abbiamo a disposizione. Perché non rispettare il patto di stabilità significa minare fortemente l'ente negli anni successivi, con grave nocumento in termini organizzativi. Non è che comunque fa piacere all'opposizione, o fa piacere al revisore, o fa piacere al sindaco. E quindi vi dovete tutti attivare, come avete visto si sono attivati per cercare di farla. Ma i tempi sono veramente stretti, per cui l'organo di revisione ha dubbi su questo aspetto, ma dubbi legittimi, perché l'organo di revisione deve esprimere un parere sugli obiettivi di finanza pubblica. E non posso tacere su quegli obiettivi, che sono obiettivi fondanti, perché sono previsti dall'articolo 81 della Costituzione, nessuno ce lo dice qua dentro, ma sono obbligatori dell'articolo 81 della Costituzione. Quando sentite parlare in televisione che parlano tutti, parlo del Fiscal Compact, il Fiscal Compact è proprio questo, sono gli obiettivi di finanza pubblica. Il famoso pareggio di bilancio in realtà riguarda questi obiettivi di finanza pubblica, articolo 81 della Costituzione, pareggio del bilancio, inteso che gli enti locali si devono adeguare al Fiscal Compact, per cui vale per tutti, erga omnes. Per cui non si può dire che cioè il mancato rispetto del patto di stabilità ha conseguenze per l'ente. Tu cur non riguarda opposizione, maggioranza, sindaci, non guarda nessuno. Per cui spero che lo rispetti. No, noi siamo sempre quelli che mettono il dito, ma speriamo che questa volta l'organo di revisione non sia d'accordo su questa mia affermazione. Sulle altre comunque rimane fermo. Fondo di riserva, fondo svalutazione crediti, perché questa è una garanzia per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, presenti e futuri. Soprattutto per le nostre generazioni, per i nostri figli, perché loro si sono impegnati a pagare le risorse. Per il cittadino che tira fuori i soldi per la TARES, per il cittadino che tira fuori la differenza per l'IMU, per il cittadino che vuol sapere tutto, è quello che gli inglesi chiamano accountability. Questo dobbiamo fare. Se vogliamo fare questo, dobbiamo fare un'attività di accountability, ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo fare una cosa importante per i nostri cittadini. I latini ci dicono che dobbiamo fare una cosa, redderazione. Ma che significa redderazione? Cioè dobbiamo portare il conto, è quello che si chiama bilancio sociale, non dobbiamo fare quello. Non rispettare il patto significa non fare queste cose per i cittadini, per cui ci dobbiamo adeguare al rispetto del patto di stabilità. È un obbligo, l'organo di revisione deve dire, lo dirà, lo dice forte in questa assise. Grazie. Io penso che è esaurito.
Grazie dottor Ferri. Allora, sì, la ringraziamo nuovamente e continuiamo con gli interventi per il dibattito sul bilancio in genere. Trani.
Buonasera a tutti. Il bilancio di previsione 2013, che viene sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale con un inconsueto ritardo rispetto agli anni passati, ordinariamente il bilancio viene portato in Consiglio Comunale di norma nei primi mesi dell'anno. Sia nel 2012 che quest'anno, a causa dei notevoli sforzi che vengono chiesti ai comuni per il risanamento della finanza locale, il bilancio viene portato al termine dell'anno. Credevo che il 2012 potesse essere il momento più critico e difficile della vita dei comuni, ma evidentemente non era stato toccato il fondo, già che i provvedimenti emanati nel 2012 e la legge di stabilità nel 2013 hanno disegnato per l'ente locale uno scenario ben più drammatico di quello che avevamo conosciuto e vissuto sinora. Con rabbia e dolore viene posto al vaglio del Consiglio Comunale questa proposta di bilancio contenente condizioni nelle quali lo Stato ci ha posto di operare senza consentire di elaborare soluzioni con quella autonomia e libertà che la Costituzione italiana sancisce. Il bilancio di quest'anno prevede l'azzeramento totale dei trasferimenti da parte dello Stato e per la prima volta, quasi si trattasse di un federalismo al contrario, il nostro Comune trasferisce allo Stato una parte delle risorse disponibili. Per poter garantire il livello dei servizi minimi si è provveduto a tagli della spesa pubblica. La rabbia e il dolore a cui facevo riferimento sono legate all'impossibilità di procedere diversamente, anche perché nel 2012 si è razionata la leva fiscale dell'IMU portata al 10,60 e dell'addizionale comunale all'8 per mille. Poi il fondo di riequilibrio per euro 2.350.000, la spending review per 1.600.000, l'istituzione del fondo svalutazione crediti per 480.000 euro, la contrazione dei consumi, i mancati pagamenti della nettezza urbana, multe stradali hanno fatto il resto. Nonostante il voto favorevole di Ladis Policittà, rimango personalmente deluso sul fatto che non sono riuscito a improntare un bilancio di previsione che potesse prevedere una parziale diminuzione delle imposte. In conclusione, posso affermare che l'amministrazione si è dimostrata come sempre virtuosa nel rispetto dei vincoli, senza dimenticare la salvaguardia della cittadinanza e la coesione sociale. Sta al governo ora prendere provvedimenti efficaci per il rilancio dell'economia e sgravare gli enti locali dagli obblighi del ripristino del debito pubblico, soprattutto quando questi si dimostrano virtuosi e non hanno concorso a formarlo. Non chiediamo di essere esonerati da questo compito, chiediamo però maggiore equità nel farlo. Non possiamo fare la corsa al ripiano dei conti pubblici e rischiare di venire meno al nostro compito fondamentale di occuparci dei nostri cittadini e delle nostre imprese, veri motori della nostra economia. Grazie.
Grazie consigliere Trani, consigliere Gaggiola e poi il consigliere D'Alessio. Ah sì, dimenticavo e mi scuso, il consigliere Grando non aveva finito l'intervento, è vero. Prego. Allora, consigliere Grando, poi Gaggiola e poi D'Alessio.
Grazie Presidente. No, perché poi ho fatto diverse domande una volta alla ragioniera, una volta al Presidente. Non ho mai potuto completare il ragionamento sul bilancio, che naturalmente l'ho fatto tenendo conto, come ormai è stato detto da tutti, che è stato fortemente condizionato dalla politica economica del governo centrale. Insomma, anche quest'anno l'IMU poi è stata una mina vacante, nel senso che il pagamento della prima rata è slittato per poi arrivare all'abolizione totale dell'IMU, il fatto che poi in alcuni comuni si debba ancora pagare la differenza perché ha aumentato le aliquote ha creato ancora più confusione. Pare che noi fortunatamente pare che non siamo interessati da questo argomento e quindi possiamo andare oltre. Il discorso dei debiti fuori bilancio che si sono emersi nel corso dello scorso anno hanno sicuramente influenzato questo bilancio in maniera forte, no? Pesante, e da quello che si era prospettato all'inizio, cioè di debiti per, se non erro, 5 milioni di euro, si è arrivati poi per questo bilancio di previsione a quantificarli in circa 1 milione di euro, suddivisi in 300.000 circa per la parte corrente e il resto per al titolo secondo. Quindi quei 320.000 euro di spesa corrente vanno naturalmente ad assottigliare quel totale che poi può essere a disposizione della politica per poter appunto improntare l'attività secondo il proprio programma, secondo le proprie intenzioni, secondo quello che l'amministrazione ritiene più opportuno. Quindi, fatta questo tipo di premessa, che è comunque obbligatorio fare, perché non è il fatto che io sia un consigliere d'opposizione mi porta a fare solo considerazioni negative per partito preso, io devo anche considerare il contesto in cui poi l'amministrazione si trova obbligata a operare, e sicuramente il contesto che già era difficile l'anno scorso, quest'anno lo è stato forse ancora di più. Però devo dire anche una cosa, io quando prendo in esame, ho preso questo tipo di abitudine, quando prendo in esame il bilancio butto giù una relazione, certo non come quella che è stata fatta dai revisori, però una mia personale per vedere dal mio punto di vista quali possono essere le parti un po' più critiche, ma proprio entrando nel dettaglio delle spese che vengono fatte, visto che questo è un bilancio praticamente assimilabile quasi a un consuntivo, io sono andato a rileggere quello che a suo tempo avevo scritto in merito al bilancio consuntivo dello scorso anno, e nel quale avevo evidenziato una serie di voci che a mio avviso dovevano essere oggetto di riflessione da parte dell'amministrazione, perché appunto in vista anche di un'ulteriore revisione della spesa dovevano in qualche modo essere diminuite, e mi sono reso conto che queste voci di spesa sono state non sono state per nulla toccate, in alcuni casi forse sono anche aumentate, E brevemente ve le riaccenno, cioè io l'anno scorso feci questo appunto, era presente il dottor Rapalli. Se è vero che noi dobbiamo obbligatoriamente fornire un servizio di affissione pubblica, non è altrettanto vero che dobbiamo necessariamente rimetterci 30.000 euro l'anno, cioè noi spendiamo 36.000 euro l'anno per le pubbliche affissioni e ne ricaviamo 4.000, questa è una gestione fallimentare di un servizio, questo servizio va ripensato, va rimodulato. E questa non è una cosa che a mio avviso può essere fatta, deve essere fatta, ma io l'avevo suggerito l'anno scorso, perché il Presidente dei Revisori giustamente dice che il Consiglio ha un compito di indirizzo e controllo, il sottoscritto non ha un potere di indirizzo, quello ce l'hanno ma casomai i consiglieri di maggioranza, io posso avere solo quello di controllo e cerco di esercitarlo e l'ho fatto nel corso dell'approvazione del bilancio dello scorso anno facendo presente questa cosa, che non è stata minimamente presa in considerazione, ma anzi la somma è salita da 34 a 36.000, quindi questo lo trovo una cosa quantomeno strana, però ne prendo atto e vado avanti. Per la pulizia del sottopassaggio continuavo a spendere cifre, secondo il mio punto di vista, cifre troppo elevate, e per cui anche questo mi ero permesso di far presente, ma senza risultati. Poi risultava a tutti noi che da gennaio fosse stata data la disdetta per la locazione del terreno di Via dei Cacciatori, dove una volta c'era quello che impropriamente veniva chiamato isola ecologica. Invece risulta appunto che per tutto l'anno abbiamo continuato a pagare questi 6.000 euro di canone di locazione per un terreno sul quale, a quanto noi sapevamo, per averlo anche visitato, non c'erano dei locali a norma, quindi la ditta si era dovuta spostare e, correggetemi se sbaglio, abbiamo dovuto anche noleggiare dei container per garantire agli operai di poter continuare il servizio, quindi di potersi cambiare, insomma, per un discorso in linea con le normative basilari prescritte dalla ASL, insomma, no? Quindi questo contratto che era stato dato, per cui era stata data una disdetta a gennaio, invece poi non si è concretizzata la disdetta e noi abbiamo continuato a pagare. E ripeto, questo è un altro aspetto che secondo me ha un po' presenta delle criticità, visto che l'isola ecologica è stata realizzata, visto che la ditta si è impiantata nel nuovo cantiere, questi soldi per quale motivo stiamo continuando a spenderli? Poi il discorso che faceva prima, accennava prima il dottor Arata, degli emendamenti che sono stati fatti, no? Dove si andava a attingere principalmente dalle spese per il gabinetto del sindaco, che l'anno scorso giravano, adesso dico una cifra così indicativa, se non sbaglio in preventivo erano sui 100.000, poi in consultivo intorno agli 80. Quest'anno io in preventivo ne vedo 170.000 di euro per le spese per il gabinetto del sindaco, correggetemi se sbaglio, poi magari con i vari emendamenti questa cifra si assottiglierà e diventerà magari 150.000, però rimane comunque una cifra importante, il doppio di quello che era l'anno scorso. Questo è una variazione in aumento significativa e a mio avviso, alla luce di quello che l'amministrazione avrebbe dovuto realizzare quest'anno, non parlo solo di questa, parlo di tutte queste spese che sto dicendo, comprese quelle per gli interessi passivi tenuti per le opere che sono bloccate, queste cifre tutte insieme sarebbero state sicuramente più utili per altri interventi, come quello che abbiamo, che ho solo, perché tutto il Consiglio Comunale in quel caso si è espresso in maniera diversa da me, doveva impegnare per la VAS, ci sono delle risorse che noi dovevamo impegnare e che non abbiamo impegnato perché non c'era la disponibilità. Non è che non c'era la disponibilità, è che quelle disponibili erano state impegnate in maniera diversa, quindi la VAS, che era un passaggio fondamentale, ma non perché la variante al piano si dovesse concretizzare per chissà quale motivo, ma perché lo dobbiamo a quei cittadini che continuano a pagare l'IMU su dei terreni sui quali non possono costruire, che non possono vendere perché è chiaro che se non si concretizza questa variante non si va da nessuna parte. Quindi questo aspetto secondo me doveva essere messo in una posizione più importante di quello che poi invece l'amministrazione ha fatto. Dopodiché il cenno sulla pressione fiscale l'ha fatto prima il dottor Trani e io mi allaccio a questo. L'anno scorso è stata decisa una aliquota per le seconde case e tutti gli altri immobili che era il massimo dell'imponibile e quest'anno quella è rimasta. così come l'addizionale IRPEF al massimo dell'imponibile all'8 per 1000 senza scaglioni di reddito, quella è rimasta. Quindi anche da questo punto di vista si può evidenziare una gestione, tra virgolette, fatemi passare il termine, fallimentare dell'ente, che non è riuscito, appunto, come diceva con rammarico il dottor Trani, seppure sono pienamente d'accordo con tutto il massimo impegno che è stato sicuramente messo in campo, non è riuscita ad alleggerire, e questo è un dato di fatto. Che sia poi stabilito meno il patto di stabilità, cioè sia rispettato meno il patto di stabilità, questo lo vedremo, ma da notizie che ho per frequentare magari quasi giornalmente gli uffici in questo periodo, non sempre, pare che ci siano buone probabilità che il patto venga rispettato, quindi la relazione fa riferimento a un periodo, insomma, in cui magari non c'erano state delle novità che invece nel frattempo sono sopravvenute, e quindi probabilmente, fortunatamente, perché insomma, come diceva prima il Presidente dei Revisori, rispettare il patto di stabilità è una cosa importante non per chi amministra, ma è importante per la città, e quindi lo è anche per noi dell'opposizione, che insomma mai vorremmo una cosa del genere. Sul discorso dei fondo svalutazione crediti abbiamo già parlato, nel senso che quella è una prescrizione che, col prezioso intervento del Presidente, i revisori fanno per obbligo, cioè perché loro lo devono farlo, poi se l'ente è in grado di farlo lo fa. Certo, trovare 1.300.000 euro a novembre per istituire due fondi di salvaguardia credo sia un po' difficile per tutti, quindi non è che stiamo lì a criticare, credo che questa sia stata una richiesta che i revisori hanno fatto sapendo che poi il Consiglio Comunale avrebbe potuto fare altro, non avrebbe potuto fare altro che prenderne atto e basta. Per quanto riguarda alcune scelte che sono state prese dall'ente, per esempio quella della vendita della farmacia, anche lì il sottoscritto si è espresso negativamente per le ragioni sostanzialmente che spingevano a questa decisione, cioè quella di aver nel corso degli anni accumulato dei debiti nei confronti delle società partecipate, quindi non rispettando i passaggi formali che dovevano essere fatti per realizzare determinati interventi, e quindi poi a un certo punto, quando la situazione è diventata ingestibile, si è dovuto ricorrere a questo intervento che in un certo modo riesce a tappare una falla, ma nell'altro comunque penalizza l'ente, perché dovrà rinunciare a una parte degli introiti degli utili delle farmacie comunali, che comunque sia coprono dei servizi di cui godono tutti i cittadini. Io vorrei terminare il mio ultimo intervento facendo un ultimo cenno, perché la questione non è una questione di tipo personale, non è neanche una questione di incaponimento in un argomento singolo, però la questione San Nicola, perché io mi sono concentrato su questa? Perché ci sono delle anomalie talmente evidenti che non vedo come si possa venirne fuori, cioè non può il sindaco mandare una comunicazione al presidente del consorzio dicendo che questi debiti sono quindi a quanto pare certi, perché verranno distribuiti nel triennio successivo, e poi dopo pochi giorni rispondere al sottoscritto in un'interrogazione del Consiglio Comunale che le cifre dovranno essere accertate, ancora non sono sicuri questi 317.000 euro, quando qualche giorno prima ha scritto che invece questi 317.000 euro c'erano. Questa è un po' un'anomalia, o vogliamo dire che è un po' una cosa strana? Allora, poteva dirlo già dall'inizio, che questa cifra invece era una cifra che era esistente, che corrispondeva alla verità. Poi come, non lo so, visto che questi 317.000 euro fanno riferimento a, per esempio, parlo così, dico per esempio, a 30.000 euro per la pulizia del verde e 35.000 euro per la pulizia delle spiagge per l'anno 2011, per esempio, no? Allora, fanno un totale di 65.000 euro, quando la convenzione che aveva il Comune con il Consorzio San Nicola parlava di 35.000 euro complessivi per la pulizia delle spiagge e la pulizia del verde. Quindi a questi 317 io non so come ci si sia arrivati, se non c'era un atto formale che li giustifichi. Questa era la mia preoccupazione, perché se il Consorzio ha effettuato la pulizia delle spiagge e del verde, giusto che prenda i compensi per quello che è stato stabilito, se è stato stabilito da qualcuno. Io certo non posso testimoniare che la pulizia sia stata fatta o meno nel 2010-2011, io neanche c'ero, certo non è che la mia preoccupazione era quella di andare a vedere se quello che facevano i dipendenti del consorzio, se pulivano o meno le spiagge, ma il problema si ripropone oggi, nel momento in cui siedo qui e leggo di cifre importanti, 300 e oltre 1000 euro, che devono essere sì o no, questo lo vedremo, perché insomma non ho capito ancora bene la formula, perché sì, adesso ho sentito dire che se gli uffici riusciranno a farlo entro fine anno, credo una relazione su questa cosa, si porterà in consiglio, altrimenti si ritirerà all'anno prossimo. Attenderemo questa relazione, però ripeto, qui comunque sia c'è qualcosa che non va. Io è quasi un anno che gli corro dietro cercando di avere delle informazioni, poi se leggo che il sindaco il 12 aprile scrive una cosa al presidente del consorzio e 20 giorni dopo mi risponde il contrario, permettete che questa cosa mi lasci un po' diciamo così perplesso, quantomeno perplesso, perché non ne capisco i motivi. Io per il momento l'ultima cosa, non ti preoccupare Manuele, non ci penso io a queste cose. Un altro discorso dove l'amministrazione non è stata molto chiara è stata sulla gestione di alcuni servizi, per esempio quello del gazzettino, del servizio informazione col gazzettino di Ladispoli. Lì da più parti si sente dire che questo servizio deve essere soppresso in quanto una spesa molto consistente che l'amministrazione oggi non si può più permettere, però da lì a qualche giorno viene fatto un avviso per riaffidare il servizio di stampa. Viene affidata una ditta, ma il gazzettino nel frattempo viene sospeso. E non si è avuta più notizia di questo fatto, cioè se il gazzettino riprenderà, non riprenderà, questa è un'altra cosa che non siamo riusciti a capire. È chiaro che il sottoscritto già si è espresso in merito dicendo che questi soldi possiamo utilizzarli alla luce delle difficoltà economiche per altro. Però poi ripeto, è una scelta dell'amministrazione che però in questo momento pare che abbia scelto di non scegliere, se non quello di sospendere. Questa è un'altra cosa sulla quale vorremmo avere delle risposte un po' più certe, no? Visto che il nostro ruolo, come diceva il Presidente, è quello di controllo, e allora noi controlliamo, ma quando poi facciamo delle domande vorremmo anche avere delle risposte. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Consigliere Caggiola, primo intervento.
Grazie Presidente, con l'occasione rivolgo il saluto a tutti i presenti e anche chi di passaggio è venuto, ha ascoltato e se n'è andato o ha lasciato degli ottimi contributi in maniera di economia. Sindaco, faccio questo intervento esclusivamente rivolgendomi al Sindaco della città. Perché esclusivamente rivolgendomi al Sindaco? Perché credo che in questa fase possa rappresentare tutti, non per escludere alcuno. Perché possa rappresentare tutti? Semplicemente perché il sindaco rappresenta l'istituzione nella maniera più completa e è a lui che oggi, con accorati interventi scaturiti da diversi consiglieri e vari approfondimenti, stiamo così analizzando l'operato di un anno di attività del Comune di Ladispoli. Voglio fare, sindaco, una parentesi graffa su un'affermazione che ho fatto poche sedute fa durante l'approvazione dei bilanci di Flavia Acque e di Ala Servizi, quando ho detto che non c'è più il piacere nel nostro paese Italia, no cittadina Ladispoli, di ascoltare il telegiornale e ad ascoltare Anchorman, così come è piaciuto a qualcuno fare qualche intervento in inglese, abbiamo sentito prima il dottor Ferri, non sentiamo più Anchorman parlare di legge finanziaria. Sindaco, quando in Italia non si parla più di legge finanziaria, vuol dire che lo Stato non fa più investimenti, non semina più sul futuro dei propri cittadini, ma fa ogni anno, ormai da anni, io non lo ricordo neanche più, forse ancora ero bambino quando sentivo parlare di legge finanziaria, leggi di stabilità. La legge di stabilità è la resa mortale di uno Stato. In sintesi, togliendo la bella parola, che cosa si dice? Si dice legge di stabilità. Decretiamo la morte dello Stato stesso, cioè stiamo dicendo facciamo una legge per non andare a gambe all'aria. Quindi per chiudere i conti. E come la facciamo questa legge? Applicando numerosissime tasse, prelevando, e qui arrivo al nodo, dai bilanci dei comuni sotto forma di fondo di solidarietà milioni e milioni di euro, chiamano capitoli fondi di riequilibrio e fanno prelievi, chiamiamoli così, una sorta di prelievi forzosi all'improvviso nelle casse degli enti locali, svilendo, e lo dico come Vittorio Sgarbi, svilendo in maniera assidua
e quasi malefica l'operato di un intero consiglio comunale. L'operato di un intero consiglio comunale. Io oggi sarei curioso, da ex amministratore, andare a vedere un PEG. Io prenderei un PEG di 3 anni fa e lo metterei a confronto con un PEG che andrà stilato dopo la votazione di questo bilancio. Sicuramente ci saranno delle differenze su quello che riguarderanno capitoli per manutenzione ed investimento da paura, cospicue. E se noi non ci dotiamo di un PEG giusto e lo Stato non ci permette di farlo, noi qua dentro stiamo facendo non più i consiglieri comunali, cioè coloro che devono decidere per mandato dei cittadini il destino della città e quindi pensare a sviluppi futuri, ad allargamento dei confini, a creazione di opere pubbliche per la gente. Non lo stiamo facendo più. E questo l'ho sottolineato analizzando il bilancio preventivo della Flavia, quando troviamo lavori assegnati dal Comune alla Flavia Acque, che è una nostra gloriosa azienda e va detto a voce alta, nel 2010-2011 affidamento lavori per 700-600 mila euro, nell'anno 2012, il consigliere Nardino me ne ha dato atto all'epoca del dibattimento, 48 mila euro circa. Vuol dire che noi nel 2010 a questa società non gli abbiamo affidato niente, non gli abbiamo fatto niente, teniamo in piedi società per fare la normale manutenzione. Perché? Non perché qua dentro non si discuta di questo e negli uffici comunali se ne discuta con tanta fatica o gli assessori non fanno nulla, perché la legge dello Stato ci ha completamente tarpato la libera scelta, il libero arbitrio su come utilizzare i fondi, perché ci ha tolto i fondi. Difatti, di fatto noi siamo commissariati da uno Stato che, per fortuna che qualcuno si è inventato sto decreto Salva Italia, decreto salva nulla, perché un decreto Salva Italia sarebbe stato giusto se rilanciava l'economia, se diceva a milioni di giovani pronti tutti a farvi i vari documenti perché vi piacciono nelle società che lo Stato comincerà a creare e che lo Stato finanzierà. Questo non è stato un decreto Salva Italia, è stato un decreto Ammazza Italia. E i primi che oggi certificano la morte di ciò, e quindi la morte politica e dell'indirizzo politico sindaco, ecco perché intervento l'ho rivolto a lei. Perché lei ha firmato un programma quando si è candidato, e nel programma c'è scritto un sacco di belle cose. Ma il programma suo non era mica diverso da quello del collega Agaro, eh? Più o meno erano gli stessi. Il programma suo non era diverso da quello del candidato sindaco Gaggiola, eh? Dicevamo le stesse cose. Che cosa dicevamo in comunione? Sognavamo una città migliore per noi. Per noi intesa per i cittadini che andiamo a rappresentare. Nessuno ha eletto consiglieri comunali in maggioranza e nessuno l'ha eletti in minoranza. Quando un cittadino vota, vota perché il consigliere lo rappresenti al governo. Non è vero quando si legge sui giornali è stato eletto nella minoranza. Non esprimo un voto di minoranza. Cominciamo a capirlo, perché sennò noi saremmo vittime di questa strumentalizzazione che ogni giorno vediamo sui giornali. Sindaco, ho avuto il brutto piacere, perché non è un buon piacere leggere da 8 mesi a questa parte che delegato al bilancio per 2 mesi e mezzo non viene in comune, perché avrà avuto i suoi buoni motivi politici. Ho avuto modo di leggere sui giornali bilancio al veleno, alla Dispoli, nella nostra città. Ho avuto modo di leggere sui giornali Pagliotta ai secondi contati, neanche le ore, che poi è un'affermazione orribile. Beh, sindaco, non lo sento questa cosa. In quest'aula non si sente questo. E io sono fiero di dirlo, perché in quest'aula si avverte ancora, al di là di critiche che possono arrivare giustamente dall'opposizione, da consiglieri comunali che si sentono di criticare, magari avrebbero, se in maggioranza, speso dei soldi in maniera diversa, ed è giusto, questa è la politica, il libero confronto. Ma non si è persa la speranza della programmazione. Quando io sentivo il dottor Ferri, precedentemente qui presente in aula, che è il presidente del Collegio dei Revisori, dire: dovete imparare e fare la lezione di economia 1, come se fossimo alla Sapienza, al primo anno di economia, dovete imparare a fare i bilanci di previsione gennaio-febbraio, io gli rispondo al telefono al dottor Ferri, ma è stato sempre il nostro obiettivo. Il problema è che c'è qualcuno che ci commissaria e non ce lo fa fare, perché ci cambia le carte in tavola ogni 30 secondi, ed è lo Stato. quando la direzione generale non, che è lo Stato, non è chiara, chi sopperisce di tali provvedimenti non è altrettanto chiaro, ma è vittima. Perché anche a grandi linee, sindaco, lei ce lo insegna, non è possibile stilarlo un bilancio di previsione a gennaio-febbraio. È un sogno. Noi stiamo facendo un previsionale, un bilancio di previsione a Natale. Mai vissuta da piccola esperienza politica che io posso avere da assessore e da consigliere comunale una tragedia. Questa è la disfatta generale. E torno alla conclusione. Allora, in un'ottica di disfatta generale, in un'ottica dove il ragioniere Arata mi dice in commissione, consigliere, anzi uso la sua stessa espressione, consigliere, ma quando ci levano 6 milioni e 600 mila euro, ma di che dovemmo parlare? Questa è l'espressione del ragioniere e io lo apprezzo, lo stimo, perché quando a te ti tolgono 6 milioni e 600 mila euro, non ti puoi opporre, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo a perdere tempo, non c'è più margine di investire sul futuro della propria città. Ci lasciano a fare gli esattori delle tasse e neanche ce le possiamo spendere per i nostri cittadini perché ce le levano per fare questo beatissimo fondo di solidarietà per distribuirlo alle banche dello Stato, per distribuirlo a altri comuni che sono stati meno virtuosi di noi, per fare delle agevolazioni bancarie o finanziarie sempre confezionate dallo Stato, commissariando di fatto l'azione politica dei comuni. E io, al di là dell'intervento tecnico, signori, dove posso leggere capitolo per capitolo e vi posso raccomandare che il bilancio lo conosco a memoria, grande appassionato Emanuele Caggiola di bilancio, gli piace leggerselo perché si capisce molto dal bilancio, beh, sto giro non c'era da capire niente e il collega Nardino mi capisce al volo perché di esperienza. Sono anni che fa il consigliere comunale, non c'era da capire niente. Questo bilancio è un rimpiazzo a colmare nelle milioni di criticità i numerini, perché questo comune se no non rispettava il patto di stabilità. Quando io ho addrizzato le orecchie leggendo l'emendamento che proponeva il ragioniere del comune e l'emendamento l'ha discusso con la politica, io ho rizzato le orecchie su uno specifico emendamento e chiudo su questa cosa, solamente sottolineando a chi magari qualche aguzzo politico che ci sta ascoltando da casa, che a Caggiola non gliela fate la drittata, l'ha capita, la conosce bene la differenza adesso invece c'ho un vuoto di memoria tremendo. No, capitolo, tra titolo primo e titolo secondo, mi veniva in mente capitolo ma era titolo, capisce bene che vuol dire definanziare un contributo per rifinanziarlo chiamandolo in un altro nome e capisce bene che i contributi che gli vengono consegnati al comune si debba, come dice il revisore dei conti, accertarsi che le cifre sono ancora in essere nell'ente che te le propone, perché passati 3 anni queste cifre non si recuperano. Ok? Allora, al di là di questo, che chi sta ascoltando da casa capisce che Caggiola ha capito, e ne sono convinto che sta ascoltando, voglio andare avanti, con un invito alla maggioranza. Nel 2012 le scusanti ci sono tutte, perché ci hanno tolto la capacità politica di pianificare un bilancio politico. In sintesi, ci hanno detto che se noi vogliamo fare qualcosa che ci piace realizzare, non la possiamo fare perché i soldi ve l'ho levati, chiaro? Chi ve l'ha levati? Lo Stato italiano. Quindi noi non possiamo programmare, quindi il compito politico non c'è. Il politico si è trasformato in un alzatore di mani per acconsentire alle direttive dello Stato dove ci chiedono solo soldi da prendere ai cittadini. Se non c'è questa inversione di rotta dal governo, qua dentro non possiamo fare nulla, perché siamo l'ultima ruota del carro, siamo un'autonomia locale e patiamo le direttive. Lo stesso lo sta vivendo la Regione sono riunite in questi minuti in Commissione Bilancio, prossimamente andranno in Aula e fanno lo stesso tipo di discorso, sono costretti a definanziare i comuni perché lo Stato definanzia loro, ci siamo? Allora, in quest'ottica io rivolgo un appello e farò un solo intervento questa sera, non lo replicherò, l'intervento mio è di buon auspicio, perché credo nella politica, credo nei valori della politica che i miei genitori mi hanno trasmesso come passione e i miei nonni e ancora sono orgoglioso di stare ed occupare uno scranno all'interno di un consiglio comunale, e lo rivendicherò a gran voce fino a quando il mio mandato non sarà scaduto. Ma come? Dicendo: cittadini, è nostro dovere, amici, è nostro dovere non aggravare le situazioni, non cercare di mettere a disagio ciò che già oggi patisce un disagio, ma di cercare con una maturità maggiore, con una spiccata voglia di collaborare, il meglio per chi deve patire le scelte, e le scelte le stiamo patendo tutti. Allora, diventare